una domanda importante. Allora, sappiamo tutti che sei un grande appassionato di sport, ma negli ultimi tempi, cioè, noi ti abbiamo sempre visto impegnato negli sport di squadra. Quindi volevo sapere il tuo rapporto col tennis, che invece è un mondo completamente diverso.
Facciamo che fino ai miei 25 anni è stato il mio secondo sport. Il basket era quello in cui avrei voluto saper giocare, poverino. Ci riuscivo poco, perlomeno non come avrei dovuto. Il calcio l'ho giocato tanto fino ai 10-12 e poi l'ho ripreso più tardi. Del periodo che va fino ai miei 25-30 io ho giocato tennis tanto perché nella casa di campagna noi avevamo il campo da tennis, quindi io ci giocavo proprio tutta l'estate.
Che cos'ha questo sport dagli altri che hai seguito poi nella tua vita?
È nettamente il più difficile di tutti perché è il più complesso a livello mentale. Come spiega benissimo Sara quando ne parla e quando hanno scritto, non c'è niente come il tennis, è lo sport che ha più dispendio psichico nell'intuire che cosa hai di fronte, chi è davanti, come fai in tempo a cambiare una partita in un istante. Sara oggi mi raccontava come in certe partite è bastato il primo scambio del secondo set per costringere l'altra a pensare che non era più la stessa partita e di appropriarsene in quell'istante preciso. Non c'è uno sport che ha questo tipo di cambio di oscillazione del pendolo a livello emotivo.
Io sono d'accordo con te e sostengo che sia dovuto al fatto che è l'unico sport dove non c'è contatto fisico mai.
Ma ce n'è tanto psichico.
È per questo che diventa complesso.
È complessissimo perché ha un contatto psichico enorme, ma non è vero che il contatto fisico del tutto non c'è, perché la forza con cui arriva la palla racconta della forza fisica di chi hai di fronte.
Esatto. E beh, a questo punto la domanda più semplice da farti è: qual era il modello di Federico Busta tennisticamente?
Guarda, io ho comprato delle oscene scarpe forte soltanto perché le indossava Adriano Panatta, e Adriano Panatta a Sky qualche anno fa, nel corso di una trasmissione, lo sketch era questo, che lui faceva la solita Veronica e poi usava l'espressione scarpe forte sulla base del mio gioco. Io non ho mai comprato un paio di scarpe, neanche le Jordan, per un testimonial, ma ho comprato quel paio di scarpe perché le ha usate lui. Non l'ho mai fatto più e le scarpe erano modeste.
A giudicare da come hai parlato del libro di Sara, sei anche informato sull'attualità del gioco.
Mi piace, sì.
E chi ti piace guardare? Che cosa?
Beh, io sono adesso non volevo dirlo perché mi sembrava ingiusto nel contesto, ma vedere giocare Roberta è la classica giocatrice throwback, cioè di quando giocavo io, di quando c'era un gusto per la giocata. Il mio giocatore preferito di tutti i tempi è Ili e Nastase. Tu probabilmente non eri nato,
non ero
o eri, in culla.
No.
Ecco, quello era il mio tipo di giocatore.
Quindi,
cioè
estroso,
quello che non, su una palla break giocava una roba che gli altri neanche immaginavano. Ecco, quello secondo me manca anche in tanti altri sport. Negli atleti di oggi si è persa quella follia che avevano i giocatori degli anni, in tutti gli sport, e non solo nel tennis, degli anni 60-70,
perché lo
che erano maledettamente divertenti perché erano fuori dal contesto.
Forse
come George Best nel calcio.
Assolutamente. Forse perché è diventato più scienza lo sport in questa fase.
Credo sì, c'è la componente scientifica, l'alimentazione, la preparazione, la robustezza, quindi sei anche più portato a giocarlo diversamente.
Sì.
Quindi l'idea del giocatore vintage che riesce a essere efficace in un contesto obiettivamente diverso, su di me ha grande fascino perché io provengo da questo, e se vedi giocare Roberta è impostata come ci impostavano noi negli anni 70, cioè il dritto in un certo modo, chiuso in un certo modo, lo slice che adesso non credo si usi neanche più, e lei li gioca nel mondo contemporaneo. Io l'abbraccerei
assolutamente.
C'è ancora posto per un John McEnroe nel tennis?
Ecco, per esempio, soltanto come lui giocava la sua seconda, era una seconda offensiva per il resto dei giocatori, si permetteva delle robe che gli altri non giocavano quasi con la prima, lui la giocava così, e quindi ha perfettamente ragione. Aveva il grande Beppe Viola 37-5 tutta la vita per la seconda di McEnroe, che secondo me c'entra e chiude un'era di giocatore di tennis che è un pochino difficile riavere oggi.
Assolutamente. Collegamenti tra il tennis e gli altri sport, il basket ad esempio. Che cosa
mi piace pensare a Sara un pochino alla Marco Bellinelli, ovvero sia, più io ti dico che non ce la fai, più fidati, io tiro fuori qualcosa in più. Più mi hanno definito in un modo, io faccio finta di non leggerlo perché siete nascosti dietro un nickname, quindi non so chi siete, non me lo stai dicendo in faccia. Lo leggo, non lo voglio leggere, ma lo leggo. Più lo vado a cercare magari 30 minuti prima di scendere in campo per dire: adesso questo qua, che si chiama esatto 71, adesso vedi com'è questa
quasi
partita.
Il rumore dei nemici di Mourinho.
Il rumore dei nemici di Mourinho, cioè come dire, non so chi siete, ma leggo cosa scrivete, e se questa è la percezione, allora io adesso tiro fuori un'altra cosa, credo che lei non lo voglia dire completamente, ma l'idea di aver giocato da campionessa così, in doppio, una parte del gioco che nessuno gli aveva mai scritto, nessuno le aveva, anche Barazzutti dice, chi ci credeva realmente che sarebbe venuta fuori una giocatrice di gioco al volo così, che avrebbe potuto tenere una prima così lucidamente messa per vincere, che poteva giocare anche serve and volley, quando è sempre stata considerata il muro biondo con i laghetti alpini in faccia.
Sì,
io penso che per lei sia una vittoria che va molto al di là dei numeri e dei soldi, sia il fatto che lei ci ha creduto. E quando Barazzutti dice questa mi costringeva a farla giocare perché non mi dava respiro, devo giocare, guarda che gioco bene in doppio, ma dove giochi bene in doppio? Fidati, gioco bene in doppio. E perché ha sempre ragione sto maledetto toro di Massalomone?
La strada per il successo è sempre legata un po' all'ossessione.
Beh, se non sei ossessivo, io credo che nello sport è meglio che stai a casa tua. Cioè, tutti i grandi campioni dello sport, da Muhammad Ali a da Michael Jordan a non so, Marco, di quelli che ho amato tanto, mi dice Alessandro Costafrutta che Marco Van Basten a carta più alta, se non ha vinto non possono smettere di giocare gli altri. Cioè è proprio una malattia, che è veramente l'ossessione di dover vincere,
il rifiuto della sconfitta,
è come se, diceva Mecher, no?
Perché io proprio, guarda, ho tante ossessioni, ma non quelle, con me si vince facile, perché no, io sai, non ce l'ho, cioè di guarda, bravo, hai vinto, ciao, arrivederci.
È come diceva lo stesso Mecher, che diceva che non gli piaceva vincere, che odiava perdere,
che odiava perdere, che secondo me Sara ce la fa, si offende con se stessa. Io credo che se uno potesse prendere uno dei lettori di labiali che ci sono al mondo e vengono usati in altri campi e leggesse le cose che Sara dice a se stessa, ma Sara sono scuse che dice delle robe che si leva la pelle di dosso, perché non si accetta quando sbaglia. Il labiale è una roba offensiva nei suoi confronti, ha questa forza che lei continua ad autogenerare, che giustifica il fatto che vince tante volte in rimonta prendendo delle partite e psicologicamente facendo diventare la lotta nel fango che vuole lei con della gente che vuole giocare un altro tennis, e lei ti porta a giocare dove vuole lei, e quando finisci nel fango con lei
finisce male.
Volevo chiederti come ti spieghi il successo clamoroso del libro di Agassi.
Perché la più bella cosa di sport, a parte il basket, perché ma lì è un problema mio, sia stata scritta negli ultimi 20 anni.
Lo pensi veramente?
Ma è testa e spalle su qualsiasi cosa sia stata scritta di sport negli ultimi 20 anni.
Anche tantissimi non, che non sanno nulla, ma di tennis.
Non ti interessa il tennis.
È un libro di vita.
È un libro di vita, e lui è eccezionale nel capire che cosa deve dire di sé, che possa essere compreso o esplorato da altri. E questa è una roba che non è la solita autobiografia del campione alcolizzato che ti dice come c'è uscito, che ne abbiamo lette tante. No, 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 è molto più sottile, ha dei rivoli di pensiero che ti obbligano a leggere.
Assolutamente. Beh, una domanda.
E tra l'altro uno dei beniamini assoluti di Sara Agassi.
Assolutamente.
Sampras
non è lo stesso.
Ma non era un personaggio.
Lo so, però manca tanto agli americani. Non perché fosse un emotivo, ma perché era un bianco, un americano che vinceva, che al momento non
hanno. Ce ne sono più. Beh, una domanda che è anche una speranza. Sentiremo mai una storia di Federico Buffa, un racconto, no, di Federico tennista?
Quello è meglio che le racconti quelli che il tennista lo sanno descrivere.
Per esempio, ha citato il libro di Andre Agassi, probabilmente leggendo quel libro.
No, ma che tu sia un amante dello sport sia attratto in te, però secondo me una storia viene descritta meglio da chi ha più rapporto fisico col gioco di cui sta parlando. Se me l'avessi chiesto 25 anni fa, avrei detto, ma sì, perché no? Oggi mi vergognerei di raccontare una storia di uno sport che non gioco come giocavo a suo tempo.
Perché per raccontare uno sport bisogna giocarlo?
Secondo me, più che altro devi averlo nella tua ciclicità, devi anche se non lo giochi lo immagini. Io non ho mai giocato ad alto livello a basket, ma se vedo una partita me la gioco contemporaneamente a loro. Oppure ho un apprezzamento per una singola cosa che credo di aver visto.
È una compartecipazione emotiva.
Esatto, la devi vivere in un altro modo. Se non puoi raccontarla perché l'hai pensata, secondo me chi l'ascolta a un certo punto si accorge che può essere anche detta bene, ma non è detta.
Qua è un miss per chiudere il cerchio.
Okay.
Poi volevo chiederti un'opinione su Roger Federer, che si trova più o meno nella situazione non tanto diversa da quella che ho citato prima di Kobe Bryant, nel senso è arrivato un punto dove la pensione è sempre più vicina, i dubbi aumentano, la gente non ci crede.
Per sintetizzare, meglio smettere adesso che sei top o aspettare.
Ma poi un giudizio che hai magari su Roger Federer.
È sempre sbagliato.
L'estetica di Federer, secondo me, per un po' di tempo è stata una delle vette più alte dello sport mondiale. Cioè, proprio il fatto estetico. Cioè, l'eleganza che fa male. Non era una questione di numeri che già facevano il loro. Era proprio vederlo. Vederlo era... È stato, credo, esteticamente il principe dello sport mondiale per un periodo di tempo. Ma quel livello di efficacia in uno sport singolo, secondo me, fai fatica a tenere. Perché quando tu ti vuoi riposare in una stagione, perché LeBron per vincere i playoffs c'è un periodo della regular season dove
tira il fiato,
gioca in seconda, che gli basta per fare dei numeri che gli tengono le medie alte, però realmente la partita la stanno giocando degli altri. E questi qua non ce l'ha quel lusso lì. Ci sono i soldi legati, il piazzamento, il ranking troppo vicini. È un sistema perversissimo. Anche Sara, oddio, devo fare questo piazzamento perché l'anno scorso qua, per l'aspettativa è veramente troppo difficile. Hanno una longevità in relazione a quello che spendono mostruoso.
Ringraziamo.
No, non sappiamo come ringraziarvi,
quindi non lo fate, facciamo più.
Grazie e buona serata, buon proseguimento.